Benedetto sei tu, Signore Onnipotente, il tuo Spirito ci guidi, ci sostenga, ci dia quella comprensione che è saggezza di vita ed è fedeltà a te. Amen.
Amen.
Le letture che abbiamo proclamato sono quelle del mercoledì delle ceneri. Letture che avete visto contengono un tono particolare. Noi ci fermeremo sull'Evangelo che, contrariamente a quanto ci aspetteremmo in questa giornata, la Quaresima, il mercoledì delle ceneri, no? È uno dei giorni in cui la Chiesa chiede il digiuno, insieme al Venerdì Santo, sono i due giorni in cui c'è un digiuno pubblico, potremmo dire, no? Proprio perché avete visto come gli inviti a una verità distinguono tra preghiera pubblica, preghiera privata, ostentazione, eccetera. Ma più che un invito alla penitenza, l'Evangelo precisa quello che è lo stile cristiano di questo tempo, che poi dovrebbe essere il tempo di tutta la vita del cristiano. Dove non è tanto la penitenza, ma vivere la giustizia, quello che viene sottolineato. Qualcuno di voi forse avrà la traduzione precedente, no? Visto che abbiamo Bibbie diverse. Quella che è stata letta, pur una traduzione precedente a quella della CEI, riporta l'attuale scelta che è appunto: non praticate la vostra giustizia davanti agli uomini. Prima veniva tradotto buone opere, era un po', come dire, un po' limitata come espressione, non ricca come questa che qui viene richiamata. Qui si precisa una giustizia e vedremo che questa giustizia può essere preso come titolo proprio di tutto il nostro, di questa giornata e di questo Evangelo. Potremmo dire il mercoledì delle ceneri della giustizia, no? Visto che noi diamo un po' questo titolo. Vi siete accorti come l'Evangelo ha fatto un salto? Abbiamo letto di tre opere, come potremmo dire, di giustizia, certamente. Sono quelle opere verso Dio e verso il prossimo, la preghiera, l'elemosina, il digiuno. Sono pratiche che sono consigliate nella Chiesa. Questi tre esempi, tuttavia, contenevano al loro interno, proprio nel contesto della preghiera, subito dopo il versetto 6, i versetti 7-15, la preghiera del Padre Nostro, no? Matteo ha inserito al centro proprio questa preghiera. Ricordate che il capitolo 6 fa parte di quel lungo discorso di Matteo, che è il discorso delle beatitudini, beati i poveri in quanto allo spirito, perché di essi è il regno dei cieli, beati quelli che sono nel pianto, e via dicendo. Poi c'è questa riflessione, questo discorso che esplicita questa dichiarazione solenne. E abbiamo l'invito a compiere queste opere e la preghiera che ha l'esempio del Padre Nostro viene saltato, ci lascia un po' così sconcertati. In realtà la liturgia lo omette, anche se poi fortunatamente lo riprende questo testo martedì 28 febbraio, dove viene proclamato l'Evangelo di Matteo nei versetti 7-15 del capitolo 6, quindi viene recuperato un po' dopo. Beh, sempre meglio che niente, potremmo dire, no? Ma ritorniamo al nostro brano. La formula vostra giustizia L'Evangelista Matteo designa quello che è il comportamento cristiano, no? Una giustizia, dice il testo, che si deve differenziare, altrove, poco prima, al versetto 20 del capitolo 5, aveva detto: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Ma che cosa si intende per giustizia, no? E ma soprattutto che vuol dire superare? Superare ingiustizia, no? Scribi e farisei. Certamente il senso non è quello di una quantità o di una giustizia migliore, perché noi sappiamo che certi la giustizia è giustizia, no? Se già cominciamo a mettere qualche aggettivo, non è più giustizia a questo punto, no? Non c'è una giustizia per i poveri o la giustizia per i ricchi, c'è la giustizia, come anche la verità, no? Non c'è una verità piccola, una verità grande, è verità. Allora, in che cosa possiamo verificare la superiorità della giustizia che Matteo qui richiama? Il riferimento in tutto il discorso è nella relazione con Dio. È questo che poi caratterizza il cristiano, no? Il nome deriva appunto da Cristo. Il comportamento della persona, l'atteggiamento che questa deve avere, la qualità della giustizia che Gesù propone, è da vedersi in relazione con Dio, resa tale proprio dall'intervento decisivo del Figlio. La nostra giustizia supera quella degli scribi e dei farisei perché consiste nella relazione filiale con Dio, e questa è la relazione principale, questo rapporto di figliolanza con Dio, una figliolanza che abbiamo ricevuto in dono. Ogni nostra capacità, ogni nostra opera buona non consiste soltanto in un qualcosa che nasce da noi, perché questo sarebbe un motivo di orgoglio, un motivo di presunzione, di autosufficienza. La fonte autentica del bene è la relazione con il Padre. Questo è quello che è poi la vera giustizia, il vero bene. Quindi la giustizia di cui parla Gesù è la volontà di Dio. Questa è la giustizia più grande di quella che gli uomini possono fare. Quante volte, no? La giustizia degli uomini è frutto di un accordo, di un compromesso. Pur atteggiamenti colpevoli, spesso non vengono condannati perché non è previsto dal codice. E allora il cavillo, no? Legale che impedisce che venga applicata giustizia. Sì, si fa una giustizia perché dice la carta dice questo, ma non è giustizia. È una fedeltà agli uomini, non una fedeltà a Dio, quella di rispettare, no? Di fronte alla carta, di fronte a un'evidente ingiustizia di mancanza di solidarietà, mancanza di bontà verso l'altro. Abbiamo un'altra indicazione che ci mette su questa strada. Al versetto 33 del capitolo 6, un po' dopo il nostro brano, Gesù esorta i discepoli a fare una importante distinzione e a scegliere una direzione nella propria vita. Al versetto 33 dice: cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. E quali sono le cose date in aggiunta? Beh, se leggete, sono quelle cose necessarie alla nostra vita, il cibo, la veste, no? Le cose proprio necessarie, bisogna coprirsi, bisogna mangiare, no? E dice, guardate, non sono queste le cose necessarie, no? Dice, il pane è utile, è necessario all'uomo, ma non è più necessario della giustizia di Dio. Queste cose però non saranno negate, saranno date in aggiunta a quella giustizia che voi cercate, e quindi quando vivrete la relazione con Dio e quindi il suo agire, allora tutto il resto vi sarà dato. Ed è decisivo il fatto che Gesù metta in relazione giustizia e regno di Dio. Tutte le situazioni che possono preoccupare la vita dell'uomo diventano, come dire, Gesù esorta a non affannarsi, non vi preoccupate, dice. Dio sa ciò di cui avete bisogno e ve lo darà, e lo ha dimostrato. E qui come non pensare all'esperienza cardine dell'Esodo, no? Lì Dio ha aiutato il popolo, è stato attento, aveva fame, aveva freddo, e quindi lo ha vestito, lo ha nutrito. Proprio perché Dio si rivela come padre, perché conosce i bisogni dei figli, vuole il vostro bene, voi che accogliete il dono della figliolanza non dovete affannarvi, non dovete essere preoccupati nel cercare altro. Questo è quello. Quindi il principio che qui viene enunciato, avete visto, è lo stile cristiano nella relazione con il Padre che è nei cieli e che supera l'atteggiamento esibizionista di tutto, spesso di chi cerca l'ammirazione degli uomini. Avete visto come tutti e tre gli episodi si chiudano, no? Con questo fare l'elemosina, fare il digiuno, fare la preghiera nel segreto, senza esibizionismi. È il Padre che vede nel segreto, vi ricompenserà. E la ricompensa che qui viene richiamata è un concetto teologico importante, che forse noi non cogliamo bene in Matteo. Dobbiamo porre accanto un altro testo, Luca, capitolo 6, versetto 32. Nella traduzione non è chiaro, perché tutti e due portano il termine ricompensa, no? Dipende dalle traduzioni, eh? Purtroppo quando abbiamo a che fare con le traduzioni noi dobbiamo scegliere. Ma se andiamo a leggere il testo originale, Matteo, che non ha preoccupazioni parlando ad una comunità che conosce l'agire di Dio, Matteo è il più ebraico, no? degli Evangeli. Luca scrive per una comunità greca, certamente di ebrei, ma che ormai vivono in un contesto greco, dove la ricompensa è, il vocabolo mistos, richiama la retribuzione, il salario di chi lavora per un premio, che non è nulla di male di per sé. Però le opere fatte per Dio, no? Non devono avere l'ambizione di un salario. O meglio, intendiamo che cos'è poi questo salario. Perché se noi rimaniamo con questo premio, e allora perdiamo un po' di vista il senso, non è ben chiaro. Luca lo chiarisce. Luca, nel testo del versetto 32, a proposito, non è il brano parallelo al nostro, è un brano precedente, quando sia Matteo sia Luca parlano dell'amore più grande, l'amore verso i nemici, no? E dice, perché se amate coloro che vi amano, che ricompensa ne avete? E qui Matteo usa ancora pistos. Luca invece cambia, usa il vocabolo caris. Beh, non c'è bisogno neanche di tradurlo, no? La caris è la grazia. Il concetto è che Matteo, proprio perché ha necessità di precisare bene, evita fraintendimenti, dice: quale caris, quale grazia ne avrete se amate coloro che vi amano? E riportando qui, quale grazia avrete se fate la vostra giustizia per essere ammirati dagli uomini? Allora, capiamo che amare o praticare queste opere religiose, digiuno, l'elemosina e la preghiera, no? Non è soltanto quello di avere un merito, ma di avere una grazia che è approfondimento, che è un allargamento del cuore, è ben più, no? Della piccola mercede che noi possiamo avere. L'obbedienza al comandamento diventa ricompensa al comandamento stesso. E qui siamo in una dimensione che è completamente giudaica, no? Per questo Matteo non si preoccupa tanto, sa che gli ascoltatori capiscono. Ricordate, forse ve l'ho raccontato un'altra volta, un discepolo chiede al suo maestro e dice: maestro, qual è la ricompensa all'obbedienza del comandamento? E il maestro risponde: il comandamento è l'obbedienza. L'aver obbedito è la ricompensa, è la gioia grande, perché l'aver obbedito non è soltanto aver fatto qualcosa che è contro, che noi non avremmo fatto, ma è qualcosa che noi facciamo e che scopriamo essere la cosa migliore della nostra vita, perché siamo entrati in relazione con Dio. Non è, vedete, anche i genitori o i nonni, no, hanno con i figli, sventolando la ricompensa, no? Una volta si diceva: se mi fai questo lavoro, non molto tempo fa si lavorava e basta, no? C'è stato un periodo in cui si diceva: se fai questo poi ti do, no? I soldi per andare al cinema, per comprare il dolce, il giocattolo, qualsiasi altro, una ricompensa, no? O addirittura ti do questo, no? Se mi dai, una volta si diceva, un bacetto, si dava un abbraccio, cose di queste qua, no? E qui invece siamo in una dimensione completamente altra, dove l'obbedienza al comandamento è l'amore per Dio che viene vissuto, è la relazione profonda tra figlio e padre. Quindi capite allora che profondità, digiunare, fare l'elemosina, pregare, non sono più cose fatte per ricevere, ma ciò che faccio è un'esperienza di comunione con il Signore. Ecco perché occorre il cuore, altrimenti il digiuno, è dimagrire, no? Si digiuna perché abbiamo messo su pancia, perché non ci vanno più i vestiti, perché dobbiamo preoccuparci per l'estate. Ma se nel digiuno c'è il cuore, allora non ci sono altri significati. Queste pratiche, vissute col cuore, sono occasione di incontro con il Signore. Si vive pienamente con Lui, è una partecipazione alla vita del Figlio che ci rende figli nel tempo e nell'eternità. Ecco, vivere da figli è la grande ricompensa di tutti i cristiani, di tutti i battezzati. Allora capite perché giustizia può essere davvero il titolo appropriato di questa pericope. È l'affermazione che dice: se non fate così, allora c'è una contrapposizione tra il premio dato dagli uomini e quello dato da Dio, la ricompensa terrena è quella del cielo. Se fate così per gli uomini, avete la ricompensa degli uomini. Se fate per Dio, avrete la ricompensa per Dio. Ma vediamo un po' il senso dell'elemosina anche, perché anche questa pratica di questa opera, no, pia, ha un suo significato molto profondo che occorre recuperare. Per noi elemosina è diventato quasi una cattiva parola, no? Fare l'elemosina risuona anche un po' offensivo, no? In realtà il vocabolo greco eleimosine lega eleimonos, no? La misericordia, traduce, i kyrieleison, Signore abbi misericordia, lo stesso vocabolo, eh? Quindi questo aver misericordia, quindi non è la pietà, come dire, la compassione più, no? Neanche la pietas latina, ma proprio come dire, è disgraziato che, no, gli diamo qualcosa proprio per, anche con un certo disprezzo, perché Dio ti sei ridotto proprio in una condizione, no? E te lo do per questo, ma non. In realtà l'elemosina biblica, cristiana, ha un significato specifico e concreto. La generosità verso i poveri è lodata in tutta la scrittura. Proverbi, Isaia, sono diversi i testi, Isaia 58, Proverbi 14. Addirittura anche nel modo di dare l'elemosina. Innanzitutto finisco. Se il greco richiama la misericordia, quella misericordia che poi sono le viscere materne, il vocabolo ebraico, aramaico, richiama la tzedakah, che è la giustizia, ancora una volta. Anche l'elemosina è giustizia, perché è ripristinare ciò che Dio ha dato a tutti e che quell'uomo ha perso e non ha più, e che magari si è accumulato altrove, e allora quell'altrove deve essere restituito, anche se quello lo ha perso non perché gli è stato tolto, forse anche quello, ma per incapacità. Anche se l'ha perso per incapacità, deve essergli restituita, perché è volontà di Dio che ognuno abbia ciò di cui ha bisogno. Dio ha dato a tutti ciò di cui abbiamo bisogno, e l'uomo non può avere più dell'altro, anzi non deve avere e l'altro essere nel bisogno. E allora l'elemosina, vedete, è diventata una pratica divina, è opera di Dio, perché riequilibra, ripristina la giustizia divina. Il dare ripristina la giustizia divina. E poi in questo dare anche, gli ebrei in questo sono stati molto precisi, hanno distinto 10 modi, no? Che vanno da quello che dà di malavoglia e perché costretto, che è proprio, no? Da poco, di malavoglia e costretto, a quello che dà molto, senza sapere a chi lo dà e senza farsi conoscere, che è il massimo, no? Dell'anonimato che qui viene richiamato. Non soltanto dà, e dà in abbondanza, ma dà senza farsi riconoscere, senza suonare la tromba, la cancassa, il tamburo, e senza che l'altro sappia, né l'uno, né chi dà, né chi riceve, no? E come dire, siamo canali dove la giustizia di Dio passa per chi dà e per chi riceve. Quindi l'elemosina è considerata un grande gesto, una grande opera delle persone pie. Leggiamo il testo di Giobbe, per esempio, se vogliamo avere il capitolo 29. Ma che cosa viene criticato qui in particolare? Quando fai l'elemosina, versetto 2, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Beh, l'espressione credo che sia chiara, no? Suonare la tromba. Avete presente quando i famosi tornei medievali, no? Suonavano le trombe, oppure il famoso rischia tutto, no? Fiato alle trombe, Turchetti diceva Mike Buongiorno, e si dava inizio e si presentava, no? Fra squilli di trombe. L'idea è quella di mettere in ridicolo l'atteggiamento tronfio di chi pubblicizza l'atto dell'elemosina. La tromba in verità richiama anche un altro caso, tuttavia fa riferimento al tempio, qui non è indicato il tempio, qui si parla di strade e sinagoghe, ma ricordate l'episodio dell'obolo della vedova? Quando Gesù sta nel portico del Tempio e osserva coloro che fanno offerte al Tempio. Ora, la cassetta delle offerte era fatta così. C'era una tromba, un canale, un po' come le trombe, lo shofar, avete presente quel corno, no? Lungo, ricurvo, l'avete visto quando l'abbiamo usato a Pasqua o per la rappresentazione, no? A Natale. C'ha un ingresso dove veniva messa la moneta e poi questo canale conduceva verso la stanza dove si accumulavano le offerte, no? Le cassette. Ogni cassetta, ogni tromba era per una necessità, per i poveri, per l'olio del tempio, oggi diremmo per pagare la bolletta, per dare cibo a chi non ne ha, per le pulizie in chiesa, mettiamo le tante possibili necessità, no? E capite bene che più monete si mettevano, e ben pesanti, no? Più rumore si faceva. Avevo questo sacchetto che veniva svuotato, no? E il rumore, che rumore, diceva Gesù, avrà fatto quello della vedova, pochi spiccioli. Quindi richiamiamo un po', vedete come i testi si recuperano, no? Una interpretazione, quindi, questo richiamo alle trombe, che vuole colpire la platealità di questi elemosinieri, no? Che non fanno giustizia davanti a Dio, ma ricercano la lode degli uomini. Infatti, subito lo dice, in verità, affermazione solenne, amen. Io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa, è quella degli uomini. Nessuno ha notato la donna, la vedova, tutti hanno notato i ricchi che mettevano. E quelli hanno già ricevuto la loro ricompensa, ci vedi quello? Da. Invece, versetto 3, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Anche qui, non sappia la tua destra cosa fa la sinistra. E poi quel vocabolo, ipocrita, no? Sono riferimenti precisi. Il termine ipocrita designa l'attore che si esibiva dietro una maschera. In passato, il teatro greco, no? Latino anche, per evidenziare lo stato d'animo che si stava recitando del personaggio, metteva una maschera dove? La maschera serviva a evidenziare se era triste, una bocca storta, occhi semichiusi, no? Se era gioioso, una bocca sorridente, occhi aperti. La maschera serviva anche da microfono, ad ampliare un po' la voce, era quello che si poteva fare a quei tempi, non c'erano ancora gli amplificatori, i microfoni portatili, no? Quindi l'attore recitava con questa maschera che denunciava ciò che stava recitando. Secondo i dizionari Ebbene, se vi pigliate la briga ogni tanto di qualche parola, di andare a vedere un po' l'etimologia, non da dove deriva, anche persona deriva dal greco prosopon, che indica la maschera di legno dell'attore, questa maschera che l'attore usa, no? Persona, personaggio. L'attore recita un personaggio, no? La maschera serviva all'attore per assumere la sembianza del personaggio che interpretavano, ma a un certo punto persona e maschera si sono sovrapposte, tanto che la persona non è altro che l'attore che recita al meglio la parte che la vita gli ha assegnato, no? Beh, questo dobbiamo confessarlo, lo facciamo un po' tutti, no? Anche l'espressione far buon viso a cattiva sorte, no? È un recitare alla fine, no? Quando vorremmo piangere invece dobbiamo sorridere, e quando vorremmo ridere e invece dobbiamo piangere, no? Sono tutte recite che noi facciamo, nel bene o nel male, tutti gli atteggiamenti vengono. La questione poi, se la riportiamo al giorno d'oggi, si è anche più ingarbugliata. La tecnologia, abbiamo già superato anche le maschere, no? Abbiamo appena chiuso, noi a Manfredonia ancora festeggiano e festeggeranno ancora più in là, il carnevale, no? Dove mettersi in maschera è un classico, ma questo accade soltanto in questo periodo, può durare qualche giorno in più, ma è un periodo limitato. In realtà noi abbiamo una maschera che portiamo sempre, aiutati, pensate ai nuovi mezzi, computer e telefonino, no? Che ci permettono di comunicare con l'altro in una maniera che possiamo creare noi, dove siamo, in che stato d'animo siamo, che cosa vogliamo comunicare, no? Diamo un'immagine che spesso non corrisponde alla realtà. Possiamo anche aggiungere, pensate alla persona che adesso è possibile modificare, no? Tutti i vari siliconamenti che vengono, no? Bocca, glutei, gambe, testa, naso, occhi, insomma, si cambia di tutto il colore. Ormai è diventato, no? Fermiamoci, non andiamo troppo oltre, perché sennò. Quindi siamo non più a una maschera, a un vestito, ma abbiamo raggiunto un mascheramento molto più profondo, dove è più facile cadere in questa forma di ipocrisia, dove noi mostriamo qualcosa. Guardate, non c'è soltanto l'aspetto di chi vuole ingannare l'altro, no? Spesso questo inganno è primariamente nei nostri riguardi, una non accettazione di noi stessi, e quindi vogliamo presentare una realtà diversa. E qui siamo nel dramma, perché all'altro poi importa relativamente, ma quando questo inganno arriva a convincere noi stessi, allora la cosa è anche più terribile. Tu invece non essere come gli ipocriti, ma quando fai l'elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Beh, si capisce, è fare le cose in segreto, questo vuole essere il senso, no? Nel contesto del premio dato agli uomini, cioè la gloria è da Dio, è non far conoscere le cose agli altri. Gli uomini non conoscono, non fanno niente. Dio invece, a Dio non si può nascondere nulla. Quindi non far sapere a nessuno la destra e la sinistra è come dire l'amico più intimo, la persona più cara, no, a cui noi riveliamo le cose. Neanche a quella, dice, occorre rivelare, no? Dire quello è il mio braccio destro è come dire c'è una comunione profonda. Ciò che fa lui è come se lo facessi io, no? Conosco, so quello che fa, e lui fa quello che io voglio. La ricompensa ti ricompenserà, Qui abbiamo questo segreto, un segreto che è possibile mettere alla ricompensa, ma anche al non vedere, no? Al fare il segreto. Ricordando che il libro dei Proverbi, capitolo 24, versetto 12, dice: forse colui che pesa i cuori non lo comprende, egli rende a ciascuno secondo le sue opere. Dio conosce il cuore, sa ciò che facciamo e come lo facciamo. Se è una recita, non c'è ricompensa. Ma a che cosa fa riferimento? Dice: perché l'elemosina, ma anche il pregare, poi successivamente, allora non dobbiamo più pregare pubblicamente? No. Perché Gesù non sta criticando, ad esempio, la preghiera fatta in piedi o in gruppo, no? Ma la preghiera privata che diventa spettacolo. La celebrazione eucaristica ci vede pregare insieme, ma certamente quella non esaurisce la preghiera del cristiano. C'è la cosiddetta preghiera personale, che il testo dice è fatto nella tua camera, nel segreto, no? Quindi non è quella preghiera fatta, spesso ci sono questi atteggiamenti, no? Che prolungano, oppure fatti, dice qui, in piedi nell'angolo, no? Dice: sono nascosto ma mi vedono tutti, no? Qui dice: entra nella tua camera, tameion, che indica più che la camera, la stanza più interna della casa, meglio potremmo dire la dispensa, il magazzino, no? La stanza che non ha finestre. Noi abbiamo fatto i salami, li abbiamo chiusi per evitare che ci vadano anche gli animali, no? Mentre stanno, poi li metteremo al sicuro altrove, sotto vuoto, cosa vedremo. Ma dove noi teniamo generi alimentari, per esempio, beh, i topi ci stanno ancora, con tutti i mezzi che ci stanno adesso, allora li chiudiamo, no? La farina mica la tieni così, se entra qualche topo, ti dico che nidiata trovi nei sacchi, no? Quindi c'è questa stanza chiusa, dove non si riesce a vedere, che è certamente la stanza meno adatta ad attirare l'attenzione pubblica. E poi ancora al digiuno, anche del digiuno, un po' come per noi, i versetti 16-18, dice: non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando tu digiuni, profumati la testa, lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ora, c'è un digiuno pubblico, come per noi il mercoledì e il venerdì, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo, dove c'è un digiuno pubblico, si sa, no? Tutti sanno che si digiuna. Poi ci sono altri momenti di digiuno. Per gli ebrei, per esempio, per i pii, c'era il digiuno del lunedì e del giovedì che veniva. Ma se questo digiuno privato veniva esposto in pubblico, e allora perdeva quel valore, quella giustizia che abbiamo richiamato prima, no? Perché, dice, quell'aria malinconica, schitropos, richiama un'altra situazione, per capire bene l'aria malinconica, no? Ricordate l'episodio dei discepoli di Emmaus? Quando ci troviamo con questi due personaggi che stanno tornando dopo che Gesù è stato crocifisso e messo nel sepolcro, incontrano, poi scopriranno che è Gesù, e Gesù chiede loro, no? Che cosa è successo? E quello dice: ma come? È soltanto tu sei così straniero, no? Da non sapere quello che è accaduto? ma la loro espressione: si fermarono col volto triste. È lo stesso vocabolo, e capiamo la tristezza. Questi sono discepoli del Cristo, lo hanno visto morire, lo hanno visto sepolto, e allora sì, ne hanno da essere tristi. Queste persone si fanno notare, digiunano e assumono questo atteggiamento triste. Il riconoscimento pubblico è la ricompensa che meritano di ricevere. Se vogliamo questa disapprovazione, già i profeti l'avevano menzionata. Isaia, capitolo 58, i versetti 1-4. Grida a squarciagola, non aver riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. E quali sono i peccati? I delitti. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. In verità, mi chiedono giudizi ingiusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. Il testo è esemplare, traduce benissimo quello che qui viene proposto. Anzi, dice, quando digiunate, profumati la testa e lavati il volto. Profumarsi la testa è segno di gioia, di festa. Olio di letizia invece che abito di lutto, dirà ancora Isaia 61, versetto 3, no? Quindi la giustizia che Gesù propone è umile e nascosta, una giustizia che abbiamo detto fondata sulla relazione padre-figlio. L'elemosina resti nel segreto, la preghiera sia fatta nella camera, il digiuno sia accompagnato da un volto gioioso e profumato. Ciò che conta è la motivazione profonda, da questa deriva la ricompensa. Quindi la Quaresima inizia il mercoledì delle ceneri, propone non tanto le opere da fare, ma lo stile con cui fare ogni cosa. Il tema principale è proprio la riscoperta di quella relazione autentica di figli con il padre. Ma andando oltre il testo, se avete un altro po' di pazienza, facciamo un'ulteriore riflessione. Dove compiere questa giustizia? Dove trovare questo tesoro? No? Perché abbiamo esplicitato quella che è la volontà di Dio, ma come farla? Dove farla? E qui vorrei proporvi, anche un po' per alleggerire, no? Visto che abbiamo detto che il tono quaresimale certamente c'ha quella penitenza, ma i padri parlavano di radiosa tristezza, no? C'è la tristezza che è la consapevolezza del nostro peccato, della nostra miseria, che il Signore, che presentiamo a Lui perché lo perdoni, come abbiamo ascoltato domenica scorsa. Un autore ebreo abbastanza conosciuto, ma se non lo conoscete non è un problema, Martin Buber, ha scritto un piccolo libro dove racconta, tra le altre cose, la storia di un certo Rabbi Eisik, figlio del Rabbi Jekyll di Cracovia. Questo Rabbi e i Sikh, e beh, è caduto in disgrazia. I bei tempi paterni sono finiti, miseria, anni di sofferenze, che tuttavia non hanno scalfito la sua fiducia in Dio. E allora, come accade nelle storie belle che si raccontano, nel momento più drammatico della sua vita, un sogno. In sogno gli viene detto di cercare a Praga un tesoro che è nascosto sotto il ponte che conduce al Palazzo Reale. Però la prima volta ci credo sarà stata la disperazione, no? Dice, andare poi con i miei mezzi a piedi fino a Praga da Cracovia, mo se fate i conti, insomma è un bel po' di strada, non impossibile da fare, ma andare lì poi per un sogno. Il sogno si ripete, la seconda volta. La terza volta, beh, dice qua, per molto meno, no? Noi giochiamo alla volta del Xisal, no? I numeri all'otto. Allora quest'uomo si decide ad andare, si mette, come si dice, la strada sotto i piedi e col suo tempo arriva. Ma quando arriva, il ponte non è libero, è un ponte che conduce al Palazzo Reale, ci sono le guardie che sorvegliano. E lui non ha il coraggio di andare a scavare. E allora arriva lì e per un po' di giorni, ogni mattina, arrivava, girava intorno e la sera andava via. E questo viene notato dalle guardie. E il capo delle guardie a un certo punto si avvicina e gli chiede, ma tu vieni da diversi giorni, non è arrabbiato, si mostra abbastanza benevolo nei confronti di Isaac e gli dice, ma forse hai appuntamento con qualcheduno, oppure hai perso qualcosa e la stai cercando, vedo che vieni da diversi giorni. E allora Isaac si fa coraggio e gli racconta il sogno. E questo appena finisce scoppia a ridere, no? E gli dice, e tu, poveraccio, per dar retta a un sogno, sei venuto a piedi fino a qui, da Cracovia? Ma diceva proprio, no? Dar retta ai sogni. E allora, anch'io avrei dovuto fare la stessa cosa, perché da un po' di tempo ho sognato di andare a Cracovia, a casa di un ebreo, un certo Isaac, figlio di Jekel, per cercare il tesoro nascosto sotto la stufa. Ma io mica ci sono andato, no? E dice, io sono furbo. E allora, dice, ti pare che io adesso vada a Cracovia a cercare un Isaac, quando a Cracovia metà ebrei si chiamano Isaac e l'altra metà si chiamano Jekel? E dice, dove lo vado a trovare? No? E si mise ancora a ridere. E Isaac incassò, salutò e tornò a casa. Arrivato a casa, scavò sotto la stufa, dissotterrò il tesoro e con essa costruì una sinagoga intitolata Scuola di Rabbi Isaac, figlio di Rab Jekel. No? E quindi qui finisce la storia. Ma qual è il senso di questo racconto? Ci ha fatto sorridere, no? Vedere come c'è questo intreccio. C'è un tesoro che non si trova da nessuna parte, se non nel luogo in cui ci si trova. E attende soltanto di essere dissotterrato. Isaac non trova il tesoro sotto il ponte, lo trova a casa sua. Può capitare che noi ci affanniamo a cercare la nostra realizzazione in luoghi lontani, ma forse sbagliati, magari ai margini della nostra autentica esistenza, lontano da essi, luoghi che possono essere fisici o virtuali, fuori o dentro di noi, no? C'è una soddisfazione effimera del nostro bisogno di realizzarci pienamente. Il nostro tesoro invece è vicino, è nascosto sotto la stufa di casa, nella nostra vita quotidiana. È lì che dobbiamo saper scorgere Dio per lasciarlo entrare e abitare nella nostra vita. E quindi l'invito è certamente a un tesoro che è la nostra vita interiore, una vita che deve essere coltivata, che è impegno di ogni cristiano, non è soltanto di alcuni. Quello stato di vita interiore ricca, quello che monasticamente potremmo chiamare, anzi la tradizione monastica chiama il chiostro interiore, no? Ha immagine di quel chiostro esteriore che dovrebbe essere segno di ciò che uno vive dentro. Noi dobbiamo dire che questo è vero. Il nostro chiostro spesso è rumoroso, è distratto, no? E non è altro che espressione di quel chiostro interiore. Ma lo spazio in cui noi dobbiamo vivere il silenzio, la preghiera, il digiuno, l'elemosina, no? Quel segreto di cui parlavamo. E non è una questione monastica o presbiterale, no? Ma tutti i cristiani sono chiamati e sono sollecitati a vivere, ad essere cristiani là dove ci si trova. La Quaresima, dunque, che ci viene presentato come tempo pieno di 40 giorni da vivere per tutti i cristiani, tutti insieme, da notare questo, no? L'invito è per tutti i cristiani, quello della Quaresima. Tempo di conversione, tempo di ritorno a Dio, tempo favorevole per accogliere la grazia, ma tuttavia la Chiesa chiede che questo tempo preciso sia uno stacco, no? Ma per ricordare che come noi facciamo convergere in questo tempo tutte le nostre energie, poi non è che dopo 40 giorni accantoniamo tutto e mettiamo da parte. La Quaresima ci ricorda a tutti uno stile di vita che deve essere quotidiano, deve essere quella vita che noi conduciamo, no? La conversione, allora, non è un ripudio di idoli che avvengono una volta e poi non accade più, ci accorgiamo che sì, abbiamo cacciato uno, ma poi ne abbiamo un altro, no? Anzi, spesso siamo in quella situazione, ricordate, arriva un uomo forte, caccia, no? I demoni da una casa, poi vi ritornano con altri e la situazione diventa ancora peggiore. Spesso accade questo, ci proponiamo qualcosa e poi cadiamo e quella caduta ci appare ancora più dolorosa perché rivela la nostra fragilità. E allora la Quaresima, la conversione è un evento che è dinamico, che deve essere rinnovato, cioè in tutti i momenti dell'esistenza, nelle diverse età, nel passare del tempo, perché noi possiamo trovare un adattamento alla mondanità, c'è la stanchezza, c'è lo smarrimento, c'è una schizofrenia della nostra fede, noi spesso separiamo, no? Qui è la vita, qui è la fede. E finiamo per accettare queste cose. La Quaresima invece si sprona a trovare la verità, la propria verità. Ancor prima di tutte le penitenze è un tempo non soltanto per fare opere di carità o di mortificazione, ma un tempo per ritrovare la verità del proprio essere. Quindi avete visto come l'Evangelo non ci ha proposto delle cose, ma ci ha richiamati alla verità del nostro essere. Perché Gesù ha detto, anche gli ipocriti digiunano, Anche gli ipocriti fanno la carità, anche gli ipocriti pregano. Ma proprio per questo occorre unificare la vita davanti a Dio, ordinare il fine e i mezzi della vita cristiana senza confonderli. La Quaresima, col richiamo dei 40 giorni, certamente vogliono guidare il credente a quella riattualizzazione dei 40 anni di Israele nel deserto. Mi avvio alla conclusione, ormai le cose da dire le abbiamo dette. Abbiamo un segno, quello delle ceneri, no? Un gesto che forse non sempre è capito, ma se spiegato e se recepito può risultare poi più efficace di tante altre parole per esprimere una verità. Che cos'è la cenere? Mettiamo legna sopra, nella stufa, e sotto, no? Troviamo la legna bruciata. La cenere è frutto del fuoco che arde. Quindi abbiamo inizialmente un simbolo di purificazione. Poi c'è un rimando alla condizione del nostro corpo. Un albero, no? Nel pieno della vita, rigoglioso, una volta abbattuto, secco ed è bruciato. Diventa cenere, e così accade anche del nostro corpo, no? E del resto, cenere alla cenere, polvere alla polvere, anche ciò che il sacerdote diceva quando metteva, non imponeva la cenere sul capo dei penitenti. Ma cenere, anche il nostro corpo, tornato alla terra, diventa cenere, diventa polvere, ma quella cenere è destinata alla resurrezione. Allora riprendiamo il simbolo, un simbolo che la tradizione biblica conosce. Cospargersi il capo di cenere è segno di penitenza, di lutto, no? Di volontà di cambiamento, attraverso la prova, il crogiolo, il fuoco purificatore, no? La cenere indica la purificazione. È un segno, ma è un segno che vuole significare un evento spirituale autentico. Se noi lo viviamo davvero, quel gesto diventa vita, veramente conversione e pentimento, cuore contrito. Se vissuto con convinzione nell'invocazione dello Spirito, si imprime nel corpo, nel cuore, nello spirito, e quindi la conversione è vera. Vi dicevo che un tempo si ricordava con l'imposizione delle ceneri la condizione di fragilità, il corpo che ritorna alla terra, no? Secondo ciò che la parola del Signore aveva detto ad Abramo, peccatore, polvere alla polvere, cenere alla cenere. Oggi il rito è arricchito invece da una parola che accompagna il gesto, che può essere l'invito del Battista e di Gesù all'inizio della loro predicazione. L'abbiamo fatto da poco. Convertitevi e credete all'Evangelo. Questo è ciò che il sacerdote dice imponendo le ceneri. Si riceve le ceneri e questo significa prendere coscienza che il fuoco dell'amore di Dio consuma il nostro peccato. Accogliere le ceneri nelle nostre mani significa percepire che il peso dei nostri peccati consumati dalla misericordia di Dio è poco peso. È un'immagine bellissima. Il peccato o la colpa ci dà un senso di pesantezza, che non è l'indigestione. Ci si sente oppressi quando si è fatto qualcosa di male. E allora come liberarsi? Confessando all'altro. Il Signore, attraverso la purificazione, il battesimo, il sacramento della riconciliazione, purifica, è la forza dello Spirito che viene invocata su di noi e che brucia i nostri peccati alleggerendo la nostra esistenza e riconfermando quella fede pasquale. Siamo cenere, ma destinati alla resurrezione, perché con la Pasqua la nostra carne risorge. La resurrezione del Signore è la nostra resurrezione. La misericordia di Dio, come il fuoco, consumerà nella morte i nostri peccati. E quindi vivere il mercoledì delle ceneri, per i cristiani, non è altro che riaffermare la nostra fede nell'essere riconciliati in Dio, con Dio, in Cristo, la speranza di essere risuscitati. Il giorno delle ceneri, in sostanza, è annuncio della Pasqua per ciascuno di noi. Lo riprenderemo nelle lezioni delle domeniche di Quaresima, ancor più, ma lo abbiamo ricordato tutte le domeniche. Noi annunciamo sempre la Pasqua del Signore. E quindi anche quello che può sembrare un tempo di preparazione, e lo è certamente, ma i contenuti della Quaresima sono contenuti pasquali. Salvezza, risurrezione.